Allora, insieme ci mettiamo alla presenza di Dio, rimanendo in silenzio per alcuni minuti. Recitiamo la preghiera preparatoria che Sant'Ignazio suggerisce all'inizio di ciascun esercizio. Mio Signore, mio Dio, ti imploro la grazia che tutte le mie intenzioni, le mie azioni e le mie operazioni siano dedicate unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina maestà. Gesù, per questo tempo di preghiera, chiedo la grazia di esserti vicino, di provare dolore, dispiacere e confusione per le sofferenze e le umiliazioni che hai subito per liberare l'umanità dal peccato e guidarla verso il regno di Dio, per liberare me dal peccato e guidarmi verso il regno di Dio. Ingresso a Gerusalemme, Matteo 11. 1.11. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete, il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro, perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gittarono sopra i mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Osanna, nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i 12 verso Betania. Mi chiamo Anaia, sono nato e cresciuto a Gerusalemme. Ho conosciuto Gesù sul Giordano 3 anni fa ormai. E da allora non mi sono mai separato da lui. Siamo arrivati da Gerico a Betania da alcuni giorni, necessari per riposarci dopo il lungo viaggio e ricevere da Gesù gli ultimi insegnamenti prima di salire a Gerusalemme. Anche se non sappiamo, nessuno può saperlo, solo Dio, sia benedetto il suo nome, lo sa. Che cosa accadrà, anche se non possiamo prevedere come reagiranno le autorità e gli abitanti di Gerusalemme all'arrivo di Gesù, il Messia di Israele, siamo pronti. Gesù ci ha ripetuto molte volte che la sua ora è arrivata e ci ha assicurati a uno, sei pronto? Anaya, mi ha detto quando è arrivato il mio turno. Tra i dodici, le donne e gli altri discepoli, circola un'energia mista di fervore e paura. Non esiste fervore senza paura, ha spiegato Gesù. Né può esserci speranza o fiducia quando si sa già in anticipo che cosa accadrà. È l'alba di un nuovo giorno. Il cammino da Betania a Gerusalemme si percorre in poche ore. Ieri sera Gesù ha chiamato in disparte me e Bartimeo e ci ha dato le istruzioni su come trovare l'asino che cavalcherà per percorrere l'ultimo tratto di strada, la discesa che da Betfage costeggia il Monte degli Ulivi e poi la salita dal corrente Cedron alla Porta d'Oro a est del Tempio. Conosco bene la gente di Gerusalemme, so intuire chi attende e spera nell'arrivo del Messia e chi invece ha venduto il cuore ai Romani. Bartimeo, con noi da quando Gesù gli ha ridato la vista a Gerico, ha un animo e modi molto gentili. Come me parla l'aramaico con l'accento di queste parti. E ora siamo entrambi giudei. E ora entrambi cittadini del regno di Dio, di cui Gesù è il re. L'amore a Dio e la fedeltà a Gesù che lo accompagna sapranno suggerirci quali parole usare quando dovremo chiedere allo sconosciuto padrone dell'asino il puledro che Gesù cavalcherà. Quell'uomo, chiunque egli sia, non ci scambierà per due ladri. Vi aspetteremo con l'asino all'uscita di Betfage, dico agli altri prima di congedarli, oltre la curva. Non potrete sbagliarvi, è da lì che la strada si apre finalmente verso Gerusalemme e il Tempio. Bartimeo, aggiungo guardando l'amico negli occhi scuri, hai con te una brocca d'acqua anche per l'asino? Bartimeo annuisce. Gesù sorride. Sì, siamo pronti.
Marco 11, 15, 19. Gesù scaccia i venditori dal Tempio. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo, «Non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. Con gli altri siamo entrati nel recinto del Tempio. Sono Maria, una discepola. La grande spianata è come sempre piena di gente, di venditori, di rumori e di voci. Gesù cammina deciso, veloce. Sento il fruscio della sua tunica. Cosa siamo venuti a fare qui oggi? Non lo sappiamo ancora. Vorrà forse insegnare a noi, o magari a chi è qui? Lo vedo d'improvviso spazzare via soldi dal tavolo di un cambiavalute, poi prendere delle gabbiette di colombe e aprirle. Ma cosa fa? Un attimo di gioia guardando le colombe volare via, in alto. Subito dopo, Gesù si accascia. Trambusto dei discepoli, sistemano le cose, danno dei soldi ai venditori di colombe. Gesù è restato a terra. mi siedo di fronte a lui, vicina. Sento la sua enorme tristezza. Vedo lacrime. Cosa posso fare ancora per voi? Cosa devo fare? Non mi ascoltate, non mi capite. Io vi amo così tanto. Sono turbatissima. Pietro, Andrea, Giovanni e gli altri a uno sono tornati da Gesù e si sono seduti intorno a lui, stupiti, un po' smarriti. Restiamo in silenzio. Mi sento osservata. In alto, sulla scalinata, dei capi dei sacerdoti ci fissano. Nessuno parla. Gesù ora, con gli occhi chiusi, prega. Io mi sento raggiunta, protetta, dentro la sua preghiera e non sento più turbamento.
Marco 14, 3, 9. A Betania, gesto profetico di una donna. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo, di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: «Lasciatela stare, perché la infastidite. Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me». Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Un vaso di alabastro, ricevuto in dono. È da anni che con il suo prezioso contenuto passa nella mia famiglia da madre a figlia. Un dono femminile, ricevuto da mia madre. Un dono per il futuro. Dono da portare in dote. È olio, puro nardo, sigillato e inviolabile, chiuso in questo raffinato vaso di fattura egizia. È da giorni che lo guardo. Racconta la storia nel passato, ma anche il mio futuro. Un vaso chiuso che custodisce, ma incapace di esprimere appieno la potenza che ha dentro. Da diversi giorni Gesù va a Gerusalemme con i suoi discepoli. Alla sera torna a Betania. Qui può trovare una casa, cuori semplici, poveri e accoglienti. Sono duri per lui questi giorni a Gerusalemme. Mancano pochi giorni alla Pasqua e anche questa sera è tornato. È qui, a Betania, a casa di Simone il lebbroso. «Verrò presto, amica mia bella», così mi aveva detto. «Ora lo so, è lì e mi attende. Corro». Corro, corro veloce attraverso le vie buie di Betania. Oggi custodisco sotto le vesti il mio prezioso carico. Quel vaso è dono e deve seguire il percorso del dono. Sono qui, per lui. È seduto a tavola, mi avvicino, di spalle, in ginocchio, dietro di lui. Apro il mio vaso. Sono come invasa dalla potenza di quell'olio. Inizio con poche gocce sulle mani sul suo viso. Goccia dopo goccia esce impaziente il mio nardo per lui. Un pensiero nella testa. Guardo il sottile beccuccio del vaso da dove escono le piccole lente gocce di profumo. Il pensiero va veloce e i gesti ancora di più. Un colpo deciso, desiderato, forte sulla tavola di pietra. Il collo del vaso salta, è rotto. Il vaso è ora irrimediabilmente aperto, per sempre. L'olio può finalmente uscire copioso. È come sorgente che scende sul suo capo, sui capelli, sul viso e giù per il collo, lungo la veste. Le mie mani lo accompagnano tra i solchi del viso, nel vigore del collo e attraverso la forza delle spalle. Un corpo giovane, liscio come alabastro, pieno della stessa potenza di quel profumo atteso da anni. C'è mormorio nell'aria, voce veloce che monta con violenza, parole contro di me. Che spreco, che spreco, che spreco, sentono le mie orecchie. Ma cosa ne sanno quegli uomini di un dono che solo una donna può fare al proprio re? La sua mano raggiunge la mia, la trattiene, puoi continuare. Solo il vero re può comprendere. Lasciatela stare, perché la infastidite? È la sua opera bella verso di me. Scende il silenzio sulla tavola, parla solo il nardo con il suo potente profumo. Profumo sulle sue vesti, profumo sulle mie vesti, profumo che si effonde e tutti riveste.
Giunsero a un podere chiamato Getsemani. Ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui, mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Restate qui e vegliate con me, vi prego, non lasciatemi solo. Figlio mio, le tue parole portate dal vento mi fanno sussultare in questa notte buia e fredda. Ti guardo da lontano, il tuo corpo tremante, impietrito, le ginocchia vacillanti, la tua faccia schiacciata sulla nuda terra. Vorrei accarezzare i tuoi capelli bagnati di sudore, custodirti sul mio seno, mentre le profezie delle sante scritture risuonano dentro di me e mi trafiggono come una spada.
Sta scritto: gli israeliti tentarono il Signore, dicendo: il Signore è in mezzo a noi. Sì o no?
Padre, accasciato nella tristezza, io sto umilmente davanti a te, inerme, spaventato a morte. Con tutto il mio essere grido a te da questa agonia. Risparmiami la vita. È forte la tentazione di sottrarmi al grande limite, ma tu ora mi chiedi di essere uomo fino in fondo. Tu, Dio della festa e del perdono, tu sai quanto io ami la vita. Fammi capire come la tua volontà si compirà attraverso di me.
Sta scritto: disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire. E noi non ne avevamo alcuna stima, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Nello sbalordimento, lo sconcerto, l'angoscia mortale, il cuore è smarrito, la solitudine assoluta. Simone, dormi. I vostri occhi sono pesanti. Nessuno è in grado di vegliare anche solo un'ora. Storditi da questo sonno invincibile per non guardare l'umanità del vostro maestro. Pregate con me per non soccombere nella prova.
Sta scritto: il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore.
Abba, sono passato per le strade facendo del bene e guarendo. Ho narrato il tuo volto d'amore, ho svelato la verità dei cuori e non ho taciuto davanti a ogni ipocrisia. Non ho perso nessuno di coloro che mi hai dato e li ho amati come tu ami me.
Sta scritto: tendiamo insidie al giusto perché c'è d'imbarazzo, c'è insopportabile solo al vederlo. Si vanta di avere Dio per padre. Se il giusto è figlio di Dio, egli lo assisterà. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere. Condanniamolo ad una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà.
Papà, perché la necessità di questa morte?
Sta scritto: ero come un agnello mansueto condotto al macello. Essi tramavano dicendo: strappiamo l'albero dalla terra dei viventi, il suo nome non si è più ricordato.